Ehi Maria, carissimi, benvenuti a questa quarta lezione di teologia morale fondamentale in forma catechetica. Noi stiamo vedendo proprio gli atti umani, no? Quindi secondo la morale. Ecco, la ragione per cui dall'uomo si esige un comportamento morale e che egli è un animale razionale libero. Quindi noi oggi vogliamo vedere proprio la libertà, quindi, dell'uomo quando compie i suoi atti. Infatti, in virtù della libertà, la persona diventa garante dei propri atti e si esige che ne assuma la piena responsabilità. Perché se l'agente non è libero, le sue azioni dal punto di vista etico non sono né buone né cattive, dato che non le compie in virtù di una decisione personale liberamente presa. Quindi perciò la libertà è la prima condizione dell'agire etico. Quindi anche un atto oggettivamente cattivo perderebbe la qualità di moralmente cattivo se non fosse eseguito dalla gente mediante un atto libero. Quindi la scienza morale deve oggi tener conto che oltre alla difficoltà normale di giustificare il bene e il male e spiegare il ruolo che gioca la libertà, deve contrastare i moderni errori che negano la libertà o che di essa hanno un falso concetto. Questo è poi estremamente paradossale che una tale negazione avvenga ai nostri giorni, perché nessuna epoca storica si è distinta tanto come quella attuale nel proclamare la libertà dell'individuo o dei popoli. Infatti, nelle dichiarazioni dei diritti nazionali o internazionali, nelle costituzioni delle nazioni democratiche, è sempre in evidenza la proclamazione della libertà personale e si riconoscono le libertà reali degli individui e dei gruppi sociali. Quindi, mai come oggi, la difesa della libertà ha avuto tanta capacità di unire il consenso di cittadini. Tuttavia, parallelamente a tutto ciò, non sono pochi anche tra gli intellettuali quelli che negano l'esistenza della libertà nell'uomo. Abbiamo l'enciclica di Papa Giovanni Paolo II, Veritati Splendor, infatti ne parla in questi termini. Parallelamente all'esaltazione della libertà e paradossalmente in contrasto con essa, la cultura moderna mette radicalmente in questione questa medesima libertà. Un insieme di discipline, raggruppate sotto il nome di scienze umane, hanno giustamente attirato l'attenzione sui condizionamenti di ordine psicologico e sociale che pesano sull'esercizio della libertà umana. La conoscenza di tali condizionamenti e l'attenzione che viene loro prestata sono acquisizioni importanti che hanno trovato applicazione in diversi ambiti dell'esistenza, come per esempio nella pedagogia o nell'amministrazione della giustizia. Ma alcuni, superando le conclusioni che si possono legittimamente trarre da queste osservazioni, sono arrivati al punto di mettere in dubbio o di negare la realtà stessa della libertà umana. Quindi Verità di Splendor numero 33. E noi vogliamo dare anche delle dimostrazioni, no? E quindi sia sul lato razionale che di fede. Ecco, noi dalla nostra esperienza possiamo vedere che negare la libertà contraddice quando la vita nostra è piena di azioni deliberate e di decisioni libere, quando si reclama il suo esercizio o si protesta nel caso in cui non la si rispetti o se ne abusi. Quindi negare questa libertà non ha senso. Noi quello che invece possiamo affermare è che la libertà dell'uomo è limitata, che la capacità di scegliere sono ristrette. Ma rifiutarla vuol dire negare proprio l'evidenza, no? E ancora razionalmente, ecco, noi ogni giorno, appunto attraverso dei giudizi morali, ecco, giudichiamo. Quindi ecco, ci sono questi giudizi, no? Tutti giudicano se e gli altri a vicenda, approvando o disapprovando le singole azioni. Quindi il giudizio ha un valore morale, dice che l'atto è buono e cattivo. Quindi ora non sarebbe possibile fare simili valutazioni se non si fosse persuasi che l'uomo è libero. Quindi non si giudica cattiva moralmente una tegola che, cadendo dal tetto, rompe la testa a un povero passante che passa appunto per la via. E poi vi è di più, ecco, la libertà è provata dall'universale affermazione della responsabilità. Noi diciamo che uno è degno di premio o di castigo in rapporto al bene o al male che fa. Quindi la responsabilità non è concepibile senza la libertà. Anche la coscienza, ecco, prova la libertà. Costa per nostra esperienza interiore che siamo liberi di scegliere tra una cosa e un'altra. Quindi lo scopo di ogni nostra attività è di procurarci qualche bene. Poiché tutti i beni di questo mondo sono limitati, noi scegliamo, prendiamo quello che ci sembra il migliore in un dato momento. Spesso noi siamo sospesi nella nostra decisione ultima. Ciò indica con chiarezza che quella decisione dipende da noi e che siamo liberi di muoverci in un senso piuttosto che in un altro. Eppure nell'esperienza interiore appare che noi sentiamo gioia di un'azione buona o rimorso di una cattiva. Quindi sentiamo che potevamo anche non fare quell'azione buona e siamo contenti di averla fatta. Poi sentiamo che potevamo non fare quell'azione cattiva e siamo scontenti di averla fatta. E poi ecco, la prova metafisica e profonda della libertà è data assai bene da San Tommaso, ecco, lo diciamo in modo sintetico. Quindi lui dice che la radice della libertà sta nell'intelletto, il quale è spirituale e può apprendere l'idea del bene universale, del bene che è bene sotto tutti i rapporti, senza limiti e senza difetti. E poi, ecco, i beni di questo mondo sono finiti, limitati, beni di oggi e non di domani, beni in un senso e non in un altro. La natura creata è per essenza limitata. Poi, confrontando allora i beni finiti con quell'idea di bene universale, scorgiamo facilmente le deficienze dei beni particolari, i quali non arrivano a soddisfare pienamente l'intenso desiderio della volontà, che vuole il bene universale, e la lasciano libero di correre su questo o su quel bene particolare, quindi preferendo o posponendo l'uno all'altro, quindi secondo che l'intelletto si ferma a considerare l'aspetto positivo di bene o quello negativo o limite di bene. Quindi, come si vede, ecco, la dottrina del libero arbitrio è conseguenza indissolubile e necessaria della limitazione dei beni particolari e della spiritualità dell'uomo che conosce il bene universale. E non trovandolo realizzato nei beni particolari, non è mai necessitato a volerli, ma se li vuole liberamente, li vuole. Quindi l'atto libero ha dunque la sua causa nella libera determinazione della volontà nei riguardi dei beni particolari. Quindi capite, ecco, poi l'importanza veramente eccelsa, no? Dio è il sommo bene e quindi non c'è nessun limite. Quindi la libertà poi deve convergere verso Dio. Ecco, poi noi vogliamo dare la prova secondo il dato biblico, no? Quindi riguarda la fede, quindi per un cristiano l'esistenza della libertà non è solo un dato dell'esperienza più intima della sua vita, quindi poi della ragione, come abbiamo visto, ma la trova confermata anche dalla dottrina biblica, e noi lo vediamo in tutta la storia della salvezza, a partire dalla Genesi fino all'Apocalisse. Però in modo particolare, ecco, vogliamo citare alcuni brani dove si parla proprio di questa scelta della libertà. Ecco, già nel Deuteronomio Dio avverte l'uomo che può scegliere il tipo di vita che vuole. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Quindi scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza. Quindi Deuteronomio 30:19. Più tardi i libri sapienziali insegneranno che il bene e il male sono frutto del libero agire dell'uomo, perciò lo mettono in guardia dal rischio di non usare con l'intelligenza la libertà. Infatti abbiamo il Siracide 15 versetti 14-18 che dice: egli da principio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se vuoi osserverai i comandamenti, l'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua, laddove vuoi stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. E poi, in seguito alle lamentele che il male ha procurato all'uomo per la sua cattiva condotta, Dio gli ricorda che sta nelle sue mani compiere il bene ed evitare il male. Non dire, ecco, dice Siracide 15:11-15, non dire mi sono ribellato per colpa del Signore, perché ciò che egli detesta non devi farlo, se vuoi osserverai i comandamenti. L'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. E poi lo stesso libro del Siracide fa l'elogio dell'uomo che, potendo trasgredire, non ha trasgredito, e potendo compiere il male, non l'ha fatto. Siracide 31:10. Poi il Nuovo Testamento conferma che la storia della salvezza è proprio la biografia della libertà degli uomini, che non si sono conformati alla volontà di Dio, perciò l'uomo intenderà redenzione ottenuta da Cristo in termini di liberazione, cioè Cristo libera il mondo dal peccato. Quindi viene Gesù è venuto proprio per questo, per liberare il mondo dal peccato, quindi donare la libertà dalla schiavitù, del peccato, del demonio e del mondo. E poi anche San Paolo, ecco, incoraggia i cristiani a mantenersi nella libertà che Cristo ci ha dato, di astenersi dal fare il male se non vogliono ritornare in schiavitù. Dice infatti Galati 5:1, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. E poi anche in senso biblico l'autentica libertà sia quando l'uomo si decide a vivere la vita nello spirito e non si lascia guidare dai vizi della carne. E San Paolo cita questo saggio principio: dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. Poi anche, ecco, vediamo anche da parte del Magistero, ecco, quindi la parte biblica. Ecco, davanti, ecco, agli errori di alcune eresie, specialmente della dottrina di Lutero, quella protestante, ecco, abbiamo una definizione del Concilio di Trento che definì la libertà come condizione dell'essere umano, malgrado i mali in esso provocati dal peccato originale. Quindi c'è proprio questo artificio che possiamo trovare poi anche nel Danziger 1555. Se qualcuno afferma che il libero arbitrio dell'uomo dopo il peccato di Adamo è perduto ed estinto, o che esso è solo apparente, anzi nome senza contenuto e perfino inganno introdotto nella Chiesa da Satana, sia anatema. Ovviamente anche dopo il peccato originale l'uomo non ha perso la libertà, solamente l'uomo ecco, è debilitato, no? È ferito, quindi è portato, è inclinato più al male che al bene, per questo ha bisogno soprattutto poi della grazia, quindi e poi naturalmente come vedremo dopo la libertà deve essere sostenuta dalla grazia divina. E ora quindi noi ci addentriamo sempre di più quindi nel significato della libertà, cercando ecco, poi di dare una definizione. Quindi, ecco, da quello che abbiamo detto, ecco, in confronto agli altri esseri, quindi l'uomo si distingue per la razionalità e la capacità di operare liberamente. E quindi e qui ha origine una differenza radicale tra l'uomo e il resto delle realtà create. Infatti, ecco, ci sono gli esseri inorganici, no? Sono guidati materialmente da leggi che reggono la materia, per esempio la legge di gravità, no? Questa si compie inesorabilmente ogni volta che lanciamo una pietra nello spazio. Ecco, poi vediamo i movimenti delle stelle, no? Sono rigorosamente determinate nella loro traiettoria, quindi nella loro velocità. E quindi così rigorosamente determinati che gli astronomi possono prevedere a distanza da anni un'eclisse di sole o di luna. Quindi perché? Perché i movimenti degli astri sono regolati da leggi che essi non possono non seguire. Ecco, poi abbiamo, ecco, per esempio, gli esseri viventi, no? Quindi agiscono in modo conforme alle loro leggi biologiche, per esempio i vegetali procedono secondo alcune leggi, no? Che configurano le loro specie, per esempio nascono, crescono e muoiono. Poi, in modo speciale e simile, ecco, gli animali si comportano secondo gli istinti nelle loro rispettive specie, ed è noto che questi istinti sono incisi nei loro geni. Quindi, per conseguenza, l'animale agisce automaticamente, sempre allo stesso modo, seguendo il proprio impulso istintivo. Ecco, quindi l'uomo al contrario, ecco qui, può intervenire direttamente nel processo del proprio agire, cioè si decide o si astiene, interrompe quello che aveva deciso o sceglie tra le molteplici possibilità che si offrono, quindi decide di continuare, di sospendere una datazione e può anche optare per il suo contrario. Quindi questa capacità di decidere se agire o astenersi, se stabilire una data cosa o il suo posto e anche di creare situazioni nuove, è ciò che si può intendere come libertà. Realmente non è facile definire con esattezza che cosa è realmente la libertà, però se cercassimo di definirla scientificamente potremmo farlo nei seguenti termini, cioè la libertà è la capacità dell'uomo di autodeterminarsi, quindi la libertà è la capacità che l'uomo ha di autodeterminarsi. Ecco, volendo dare alcuna descrizione descrittiva, potremmo anche formularla così, cioè la libertà è la capacità interiore della persona mediante la quale la volontà può scegliere tra volere o non volere, decidersi per diverse possibilità, o invece per il loro contrario, oppure ancora meglio, che la libertà è il possesso della propria volontà, è un potere di scelta, quindi scorga dalla natura intellettiva dell'uomo che, conoscendo il fine e i mezzi per raggiungerlo, si determina da sé l'uno e gli altri. Poi il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1731, dà questa definizione di libertà. Cioè, la libertà è il potere radicato nella ragione e nella volontà di agire o di non agire, di fare questo o quello, di porre così da sé stesse azioni deliberate. Grazie al libero arbitrio ciascuno dispone di sé. La libertà è nell'uomo una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bontà. La libertà raggiunge la sua perfezione quando è ordinata a Dio, nostra beatitudine. Quindi questa veramente è una bellissima definizione che raccoglie tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. E vogliamo vedere anche proprio questa caratteristica, ecco, della libertà in rapporto alla verità e al bene. Quindi il Catechismo della Chiesa Cattolica, a 1731, ha detto che la libertà è nell'uomo una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bontà. Quindi che rapporto c'è tra libertà e verità, ecco, come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, come insegna l'enciclica Veritatis Splendor, esiste una fondamentale dipendenza della libertà dalla verità. Quindi questo libertà e verità è di facile comprensione, prima di tutto perché l'uomo, per agire liberamente, è necessario che sappia ciò che realmente sta per fare, o al contrario ciò che vuole non fare o scegliere. E la ragione è che la stessa struttura della libertà in quanto azione umana presuppone che il soggetto conosca la natura dell'atto che sta per compiere e conosca anche la bontà o la malizia dell'atto che vuole compiere. Quindi qui hanno piena applicazione le parole di Gesù, ecco, la verità vi farà liberi, la verità vi farà liberi, Giovanni 8:32. Infatti è libero soltanto l'uomo che conosce la verità, e questo comporta almeno due conseguenze, no? Quindi il sistema per crescere la libertà sta nell'approfondire la verità. Gesù poi dice, io sono la via, la verità e la vita, che rapporto. Quindi l'uomo è libero, è quello che ama, cerca e trova la verità. Al contrario, il grande nemico della libertà è l'ignoranza, l'inganno, l'errore, la menzogna. Quindi la via per aiutare gli altri a essere liberi consiste nel fare in modo che escano dall'errore e conoscano la verità. Conoscano Gesù, che è la verità, la via, verità e la vita. Quindi ecco perché nel campo della fede si può affermare che l'apostolato cristiano è una vera catechesi che istruisce e fa sì che l'altro conosca e ami la verità, e quindi abbia la libertà. E poi anche un altro aspetto della verità è la lettura della realtà. Quindi l'uomo non crea la realtà ma la conosce. Quindi conoscere non significa supporre, né sembrare o penso. Ovviamente bisogna evitare, anche in poche parole, il soggettivismo e quindi arrivare proprio all'oggettività. Quindi questo è molto importante, come richiama anche ora Papa Giovanni Paolo II nella verità di Splendor, no? Quindi bisogna evitare ogni soggettivismo, soprattutto nel giudizio morale. Poi un altro aspetto molto importante è il rapporto tra la libertà e il bene, ancora più stretto di quello esistente, la libertà e verità, perché Talvolta, ecco, si fa anche la confusione, no? Si dice che uno è libero per compiere il male, ma questo è sbagliato, cioè la libertà deve essere esercitata in vista del bene, dato che così si rispetta la natura della persona e la natura della realtà. Quindi si tratta di un problema di ontologia che si nota in tutti i campi della realtà. E noi, ecco, poi per fare un esempio, parliamo di persona, però possiamo anche fare degli esempi sull'aspetto, ecco, di quello che vediamo, no? Sulla natura, ecco, se alla pietra fosse dato di non sottostare, ecco, alla legge di gravità, si produrrebbe un caos cosmico. Se l'animale fosse capace di agire in modo contrario al proprio istinto, si annullerebbe e mutilerebbe se stesso. Quindi, in modo simile, quando l'uomo non rispetta l'ordine della propria natura, si degrada. E ciò che succede quando, in virtù della sua condizione libera, cioè la persona fa il male, perché in tal caso agisce contro la propria natura. Perciò la libertà umana deve rispettare l'ambito della sua realtà specifica. Quindi c'è proprio il classico detto, no? Fare il male non è proprio della libertà, neppure di una parte di essa, ma soltanto che è un segno che l'uomo è libero. Quindi, quando l'uomo usa la libertà per fare il male, dimostra sicuramente di essere libero, dato che può farlo, ma non esercita la vera libertà perché non ne fa un uso legittimo. Quindi dietro l'apparenza di libertà dimostra di essere schiavo dell'ignoranza o del male che desidera. Nel decidere di farlo danneggia se stesso, perché si subordina a ciò che non è lecito, e danneggia anche gli altri. Quindi perché il male nel mondo? Ecco, proprio perché l'uomo non usa bene della propria libertà. Quindi la libertà, quando la libertà fa il male, si deteriora e rende schiavo l'uomo. Quindi noi questo poi vediamo proprio che non solo dal punto di vista biblico, ma anche in base a una considerazione razionale, quindi è facile constatare che il male provoca la schiavitù e nega la libertà. Quindi per questo poi San Paolo dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi offrire a una persona la possibilità di scegliere il male significa metterlo sulla via del capriccio, della voglia, dell'istinto, mentre invece l'uomo si comporta come tale proprio quando sottomette l'istinto alla ragione e quindi riesce a dominare se stesso, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica. 1733 dice: quando più si fa il bene, tanto più si diventa liberi. Non c'è vera libertà se non al servizio del bene e della giustizia. La scelta della disobbedienza, del male, un abuso della libertà e conduce alla schiavitù del peccato. Quindi l'uomo è responsabile delle proprie azioni, quindi ecco l'importanza di compiere bene le proprie azioni. Ecco, naturalmente anche alla luce della rivelazione, noi sappiamo che l'uomo è libero, ma anche inclinato al male, come abbiamo detto, però ha la capacità, quindi sempre aiutata dalla grazia di Dio, di superare queste difficoltà e di praticare il bene. Quindi, data la condizione dell'uomo ferito dal peccato originale, il cristiano ha bisogno della grazia di Dio per fare un uso sempre corretto della libertà. E poi la cooperazione della grazia non limita la libertà, ma rappresenta un aiuto per esercitarla razionalmente o per dirigere i suoi atti al fine ultimo soprannaturale. Poi la grazia aiuta ugualmente a superare l'ignoranza, a vincere le passioni, quindi i due grandi ostacoli per operare liberamente in modo conforme alla volontà di Dio. Quindi di conseguenza il cristiano, quando opera guidato dalla grazia, è più libero di chi opera in modo spontaneo. Quando uno si fa guidare dalla forza dell'istinto o solo dalla volontà esclusivamente umana. Infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1742, dice: la grazia di Cristo non si pone affatto in concorrenza con la nostra libertà, quando questa è in sintonia con il senso della verità e del bene che Dio ha messo nel cuore dell'uomo. Al contrario, l'esperienza cristiana lo testimonia, specialmente nella preghiera, quanto più siamo docili agli impulsi della grazia, tanto più cresce la nostra libertà interiore e la sicurezza nelle prove, come pure di fronte alle pressioni e alle costrizioni del mondo esterno. Ecco, pensiamo proprio poi ai martiri, no? Quindi sostenuti dalla grazia di Dio, dallo Spirito Santo. E poi ecco, la grazia di Dio aiuta anche a superare le tentazioni alle quali l'uomo è sottoposto. Ecco, l'uomo ha sbagliato, no? Con il peccato, pensiamo al peccato originale, no? Quindi l'uomo quando pecca, quindi non usa bene la libertà. Quindi rifiutando il disegno d'amore di Dio, si inganna da sé, quindi diviene schiavo del peccato. E quindi questa alienazione ne genera molti altri, quindi vediamo come il peccato originale, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, la storia dell'umanità a partire dalle origini sta a testimoniare le sventure e le oppressioni nate dal cuore dell'uomo in conseguenza di un uso cattivo della libertà. E quindi noi abbiamo, ecco, poi invece i santi, no, che superano queste limitazioni e questi ostacoli. E allo stesso tempo decidono intelligentemente di proporsi come unico obiettivo della loro azione l'adempimento della volontà di Dio. E quindi, così come testimonia la storia, sono modello di uomini e di donne eccezionalmente liberi. E quindi loro vogliono proprio diventare santi, proprio uniformando la propria volontà alla volontà di Dio. E raggiungono la massima libertà. Proprio la libertà di Dio, perché uno quando più uniforma, ecco, la propria volontà a quella di Dio, tanto più sarà libero. Ecco, ricordiamo proprio quello che dice Gesù, no? Ecco, la verità appunto vi farà liberi, no? Quindi io sono la via, la verità e la vita. Quindi noi troviamo tutto, troviamo la grazia, troviamo la vera libertà. Questo poi ci procura tanti meriti, infatti il Catechismo 2010 dice: sotto l'ammozione dello Spirito Santo e della carità possiamo in seguito meritare per noi stessi e per gli altri grazie utili per la nostra santificazione, per l'aumento della grazia e della carità, come pure per il conseguimento della vita eterna. Quindi in tal modo, ecco, nell'azione morale si uniscono la grazia di Dio e la libera cooperazione dell'uomo. E quindi ecco, la grazia precede, ci dà quello che poi i doni, ecco, proprio i doni di Dio. E quindi la libertà ci dona questa grazia, anche perfezione, perfezione l'essere della persona. Quindi l'uomo è un essere libero per natura, ma e quindi ecco la libertà, quindi il sostegno della grazia, ecco, rende perfezione proprio l'essere umano. Quindi l'uomo, quando più progredisce, ecco, cerca di vivere, ecco, le virtù, quindi quando è responsabile dei suoi atti, tanto più cresce la sua perfezione. Infatti la libertà rende l'uomo responsabile dei suoi atti nella misura in cui sono volontari. Il progresso nella virtù, la conoscenza del bene, l'ascesi, accrescono il dominio della volontà sui propri atti. Quindi, quindi come perfezionare la propria libertà è un lavoro che deve impegnare poi l'uomo, no? Quindi a vivere contro le cattive tendenze, quindi praticare le virtù, osservare i comandamenti, eccetera. Quindi questo porterà, ecco, alla piena libertà. Ecco, carissimi, siamo arrivati al termine di questa lezione, voglio ringraziarvi e preghiamo, ecco, preghiamo affinché possiamo sempre corrispondere a questo grande dono di Dio, ecco, della libertà. Noi lo ringraziamo e vogliamo quindi utilizzare la libertà sempre secondo come Dio vuole, ecco, quindi... E preghiamo anche affinché ogni persona possa sempre usare della libertà secondo i voleri di Dio, quindi secondo poi la propria natura indirizzata a Dio. Grazie e Ave Maria, alla prossima. Ave Maria.